obiettivo di questa trasmissione, almeno due terzi, senza parlare di contagi, pandemia, coronavirus, quarantene e quant'altro.
E paga pegno chi dice la parola virus.
Esatto,
buongiorno,
esatto.
Buongiorno.
Da qui in avanti, giusto, dai, cerchiamo un po' di fare questo, tra virgolette, sforzo che poi non è neanche poi più di tanto sforzo, nel senso che siamo, insomma, il mondo va avanti, insomma, in qualche maniera va avanti. Allora, quella mamma che ha chiamato il 113, perché il figlio non voleva fare i compiti
e non voleva andare a scuola,
e non voleva andare, fantastico, ha chiamato il 113, avrei voluto ascoltare quella telefonata.
Sì,
siamo al
paradosso, veramente una mamma esasperata. Certo che le mamme si esasperano, in effetti, quando il bambino trascina le cose, non vuol fare i compiti. E se la mattina poi non vuole andare a scuola è proprio un guaio. Questo c'aveva 11 anni, quindi non un bimbo piccolo che dici non capisce. Però le mamme non devono mollare.
Ma può essere insegnamento, secondo lei, anche per il figlio che ha visto, oh, chiamo il 113.
Però la mamma ha perso di autorità in questa maniera.
Ha perso autorità, esatto.
Tra l'altro, spaventare un bambino col 113 è spaventarlo per nulla, perché non esiste la concreta possibilità che il 113...
Certo. Però poretta pure sta mamma a un certo punto. Sì.
Invece che il 113, magari se chiamava un aiuto psicologico,
sì,
un consultorio familiare, un'equipe dell'età evolutiva.
250.000 firme adesso perché vengano
rimesso. Attento a come parli.
Gli aiuti psicologici.
Esatto.
Vero? Perché in questo momento, insomma, servono gli aiuti psicologici, secondo lei?
Sì, servono.
Oppure
servono
bisognerebbe.
Sempre,
sì.
Servono sempre. C'erano perché fino a un po' di anni fa erano abbastanza finanziati quei centri di aiuto psicologico per vari motivi. C'erano i CIC nelle scuole, non so se li conoscevi tu,
no,
forse.
No, mai sentito.
E dunque era uno psicologo vero, cioè di quelli con tutti i titoli. La scuola aveva dei soldi per pagare delle ore di questo psicologo che stesse a scuola, nelle scuole superiori, ad accesso libero da parte dei ragazzi. E c'era anche nelle scuole qua superiori della provincia. Ed era molto utile perché tanti ragazzini che non riuscivano a parlare a casa avevano paura ad esprimere i propri dubbi a scuola, perché di fronte ai compagni, no, di sicuro che poi ti pigliano in giro, ma anche con gli insegnanti non c'è tanta confidenza, trovavano veramente un conforto. Quindi queste cose, oppure anche i centri per gli adulti o altre forme, c'erano. Poi un po' alla volta questi, come si dice, centri territoriali sono stati smantellati. Ma questo non c'entra con questi ultimi due anni. Questo è successo prima, come i tagli nelle scuole, come i tagli nella sanità. Ecco.
Ecco, secondo me, prof, secondo lei come vivono i ragazzi questa situazione? Cioè, la vedono un po' come un salto verso l'ignoto?
Dici
come...
l'iscrizione alle superiori,
sì,
vuol dire?
Sì, 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 riguardo l'iscrizione alle superiori.
Perché adesso il 28 febbraio, il 28 gennaio, scusa, scadono le iscrizioni alle scuole, a tutte le scuole.
E quali sono i criteri che si prendono maggiormente a riferimento, secondo lei? Perché, voglio dire, mi vengono in mente l'amico, l'amica del banco, i genitori che ti dicono sei portato per, l'insegnante che magari l'ultimo giorno ti dice ai genitori hai portato per la matematica.
Qualsiasi consiglio va bene, quello degli insegnanti va tenuto particolarmente in considerazione, anche perché c'è una netta correlazione di numeri tra quelli che poi va male il primo anno alle superiori e quelli che non hanno seguito il consiglio orientativo che è obbligatorio che la scuola dia. Solo che si spera che abbiano almeno uno o due insegnanti che sono stati con loro tutti e tre gli anni delle medie, che poi questi sono stati anche anni particolari, perché un giudizio generico tipo può fare qualsiasi tipo di studio, oppure è portato si consiglia un istituto professionale, questi giudizi, secondo me, non servono a nulla. Cioè, se c'è un insegnante o due che sono stati per tre anni col ragazzino, gli si chieda in quali campi questo ragazzino ha dimostrato punti di forza e in quali punti di debolezza. E non si accetti una dicitura potrebbe fare ma non può impegnare, ma non si impegna, perché non ci dice niente, non ci descrive la situazione.
Perché non si impegna in quella maniera, materia?
O so perché non si impegna.
È comodo dire, ma potrebbe fare di più.
Io dovrei riuscire a capire del ragazzo se ha un'intelligenza di tipo pratico, ad esempio. Allora, se ha un'intelligenza di tipo pratico, è meglio che vada in una scuola dove questa intelligenza viene sfruttata, che non è una scuola di serie B, io non mi stancherò mai di dirlo, ma è una scuola dove si lavora più con questo tipo di intelligenza che non con quella verbale, per esempio, esatto, che è quella, esatto, con cui si fanno i discorsi,
anche
con cui
ci
si scrive.
La scuola di serie B, adesso ci sono alcune scuole dove c'è il biennio comune, no? E sì, poi si può anche qui in Agordino, no?
Sì.
Anche il liceo classico in Agordino e poche altre cose, però insomma
sì,
ci sono.
Nell'Agordino appunto, qui da noi, perché poi è anche importante vedere dove sono le scuole, perché
certo,
mettere un'ora e mezza
Lucia
di trasporto
andare,
esatto. E nell'Agordino tutto sommato siamo abbastanza forniti, dico abbastanza, manca l'indirizzo artistico che una volta c'era,
sì,
però il biennio del tecnico industriale, il vecchio minerario, il Follador, è uguale, identico al biennio di qualsiasi altro istituto tecnico, quindi posso rimandare la scelta dell'indirizzo di 2 anni e intanto farmi un tecnico qui. È già qualcosa, perché a 14 anni i ragazzi sono ancora molto incerti, a 16 già hanno messo,
no,
dimostrano di più, anche no, loro stessi, anche la legge li fa scegliere, non so se stare con i genitori, con un genitore o con l'altro. Poi abbiamo un liceo scientifico,
sì,
e d'accordo che il liceo scientifico e il liceo classico sono diversi, però sono diversi non di molto, manca il greco, ma a meno che uno non abbia dimostrato una passione sfegatata per i classici, compresi quelli greci, non occorre che vada a fare casomai il liceo classico, può fare il liceo scientifico col latino. Abbiamo 2 buoni istituti professionali, che sono quello di indirizzo servizi
dell'alberghiera.
E quello di manutenzione, che gli ex congegnatori, che hanno ampliato la loro sfera. E poi c'è anche un altro istituto tecnico che ci dimentichiamo spesso di avere, che è il tecnico per il turismo, che è un tecnico, non è un professionale. E è il biennio, sono andata ieri a guardarmi la scheda delle ore, delle materie che fanno nel biennio, il biennio è identico al tecnico commerciale, cioè i vecchi ragionieri, c'è solo un paio d'ore di differenza.
Cioè non è detto che il turistico debba essere per forza cameriere o chef, okay?
No,
è questo,
il
che...
primo biennio è uguale a quello
è
del tecnico commerciale, perché
sì,
la parte professionale avviene nel triennio. Allora anche qui uno, invece di fare i 2 anni giù a Belluno del tecnico commerciale, può farsi 2 anni del turistico e poi passare al triennio del commerciale. Sono cose da valutare, perché anche la distanza, il tempo che ci si impiega e anche l'ambiente che un ragazzo ha bisogno di trovare, perché una delle cose che i ragazzini guardano per scegliere è: troverò i miei amici, ci saranno i miei compagni di classe.
Magari sente che 4 amici, i migliori amici vanno in una scuola e viene tentato quasi di andare pure lui.
Esatto, che è un criterio buono, perché per gli adolescenti il gruppo è fondamentale e poi si sentirà più appoggiato, però non è un criterio buono per scegliere una scuola adatta a lui.
Sì.
Così come altra cosa negativa è il giudizio, cioè l'obbligo che pongono i genitori. Se è un obbligo di tipo economico, tipo guarda che noi non possiamo mantenerti per più, è un conto, là purtroppo
o
bisogna...
se il papà fa quel mestiere là...
Esatto, ma non che un genitore scelga forzando il ragazzo, perché sulla mia esperienza ho visto addirittura ragazzini che in primo superiore hanno fatto di tutto per andar male,
certo,
farsi bocciare per poter cambiare scuola.
E
perché? Perché
cambiare...
erano stati mandati a forza.
Sì. E si può cambiare scuola? Se
sì, sì, si può cambiare scuola fino a dicembre.
Okay.
Cioè se uno sbaglia, diciamo così, e si accorge nei mesi dell'anno prossimo, a settembre,
sì,
ottobre, novembre, che...
non è la scuola
non
adatta.
È la scuola per qualsiasi motivo, dalla stanchezza per il trasporto, alle compagnie che trova, alle materie che non pensava fossero fatte così, beh, può cambiare senza problemi. Dopo invece purtroppo deve vedere se viene accettato o meno il cambio.
Senta, parliamo di nuove scuole, parliamo anche di nuove materie, però, o meglio, l'educazione civica sarebbe dovuta essere una nuova materia, in
sì,
realtà è stata attuata questa, chi la fa? Non è una materia, non c'è un'ora di educazione civica se non in qualche istituto professionale dove c'è il diritto, mi sembra,
sì,
no? Che può essere
sì,
in qualche
sì,
maniera
sì,
equiparata, però almeno c'è una bella iniziativa che ha coinvolto, mi pare, 1000 scuole, giusto?
Sì,
su questo.
E dovrebbe
dovrebbero
venire coinvolte tutte nella stessa maniera. La tecnica della scuola, che è un giornale specialistico,
sì,
dove di solito è di riferimento per gli insegnanti, perché trovano tutto quello che riguarda la loro professione, nei giorni scorsi, in attesa dell'elezione del Presidente della Repubblica, ha messo degli esperti a disposizione online alle classi che volevano collegarsi, per rispondere alle domande dei ragazzini su come si fa ad eleggere un Presidente della Repubblica e tutte le loro curiosità. Ecco, partendo dall'articolo 83 della Costituzione, che è cortissimo ma che tutti dovremmo conoscere.
Proprio oggi, il 24, c'è la prima votazione per il nuovo Presidente della Repubblica.
Esatto,
no?
I 1009 grandi elettori, cui cosa sono 59? No, 49 quelli delle regioni e gli altri sono senatori e deputati, votano.
Se
c'è la maggioranza qualificata, okay, cioè i due terzi, sì, che vuol dire 600 e passa,
altrimenti, esatto, poi
altrimenti
scende.
Poi dopo tre scrutini di questo tipo si passa al quarto, in cui c'è la maggioranza assoluta dell'assemblea, cioè non dei presenti, dell'assemblea, c'è scritto sull'articolo,
sì,
che vuol dire 1009 diviso 2 più 1.
Allora, prof, il linguaggio dei docenti, ecco, lei per esempio ci ha spiegato in maniera molto chiara e mi ha anche appassionato questo fatto qui dell'elezione del Presidente della Repubblica, però ecco, il linguaggio è fondamentale per contrastare la demotivazione degli alunni, specie in questo periodo, le motivazioni servono, e come, voglio dire, vero, perché insomma di argomenti per essere demotivati purtroppo ce ne sono,
e per essere motivati bisogna stare attenti anche a come si parla con loro, perché per esempio i ragazzini non stanno attenti. Allora, la differenza tra dire coraggio, abbiamo quasi finito, forza, non sarete mica stanchi, questa è una maniera di approcciarsi. Invece, vedo che fate fatica a seguire, magari spezziamo con un'attività pratica, ci fermiamo un po', cosa succede? Quale delle due scegli? Quale delle due ti motiverebbe di più?
La seconda.
Anche per gli altri è così.
La seconda.
Perché la prima, sembra negare che ci siano delle difficoltà, perché dice coraggio,
certo,
dai,
certo.
Va, dipende da te.
Ci sono delle difficoltà, cerchiamo di superarle così.
Invece, proviamoci. Se io ti chiedo, mi metto nei tuoi panni e ti dico, vedo che fai fatica,
sì,
vediamo cosa possiamo fare.
Certo. E entro in te per cercare di risolvere, esatto, cioè do importanza al fatto che tu stai facendo fatica.
Oppure tu non vuoi svolgere gli esercizi. Allora ti dico, dai, sono importanti, ti servono capire le regole. Oppure ti dico, va, proviamo che ti metti assieme con altri due o tre compagni, sperando sia possibile, e provate assieme a risolvere. Oppure scegli tu tra questi tre esercizi quale vuoi fare. Quale delle due cose preferiresti?
La seconda.
La seconda, sì. Perché la prima ti impone, ti preme, ti dice che sono importanti.
Certo.
Dice che... Invece l'altro ti coinvolge. Quindi sono piccole cose, ma sono
però
quelle
posso
con
dire
cui...
una cosa, però sì, gli insegnanti motivati che ci tengono alla loro missione. Ho letto che Carlo Verdone effettivamente si è pure appassionato al ruolo dell'insegnante,
sì,
lui stesso che ha fatto tanti film in cui compagni di scuola e quant'altro, che la missione, cioè
non è neanche tanto giusto considerarlo una missione, perché
sì, certo,
ma neanche un mestiere, però è una professione che quindi va fatta con competenza. Poi sindacalmente cercherò di ottenere delle condizioni di lavoro migliori, comprese la paga, perché in effetti è miserabile, è l'ultima in Europa.
Perché dici che non è un mestiere ma una professione? Mi scusi, il mestiere non la vedo come una cosa dequalificante, il mestiere io almeno la vedo, ma chiedo a lei, il mestiere la vedo come una cosa, voglio dire, che ci si applica, ci si impegna per raggiungere un risultato, un po' come il falegname che vuole
sì,
fare
l'artigiano,
è
dire,
vero,
dire,
certo, sì,
sì,
in questo senso
sì, come
il professionista lo vedo più come una parcella, vado dal professionista, tu mi dai servizio, pago, arrivederci. Il mestiere invece è una cosa che si fa, può essere che sbaglio, la riflessione che si fa insieme, insomma.
Sì. Io intendevo professione come una cosa per cui ci voglia della professionalità, che non vuol dire
sì,
che
certo,
ti faccio la
partita,
che sono una partita, esatto, della formazione, della qualificazione, e non una missione nel senso che lo scelgo e lo faccio per il bene dell'umanità,
sì,
anche
certo,
un pochino quello. Mentre mestiere intendevo più una cosa di lavoratore esecutivo, ecco. Okay.
E quella scuola che mancavano gli insegnanti ha chiesto ai genitori se potevano andare a insegnare.
Mi è piaciuto
tanto. Bello, vero o no?
Mi è piaciuto
cioè,
tanto.
Mancano gli insegnanti, che facciamo? Chiudiamo la scuola? No.
Il bello è che non
ma
l'hanno
chi è che si mette in gioco a dire vado io?
Ma questi genitori sai cosa hanno fatto? Hanno risposto mandando i curricula. E quindi
fantastico.
Anche ma lo sfruttare le competenze dei genitori quando si può è fantastico, perché il ragazzino quando gli fai entrare il cosiddetto esterno in classe che gli parla direttamente di quello che fa, della sua professione, di quella competenza che ha, fiorisce il ragazzino, cioè molto più incuriosito, perché è diretta la conoscenza, non è indiretta come quella che ti porta l'insegnante. Quindi e sono tantissime le persone che si rendono disponibili ad andare a fare l'esperto, chiaramente deve essere un esperto qualificato, poi deve essere un esperto che sa parlare con i ragazzi, però.
Certo, certo.
Che non è la stessa cosa.
Esatto, servono tante cose. E l'autostima in questo caso qua, quanto conta come insegnanti, ma anche per gli alunni, voglio dire, in questo caso... Cioè, mentre sono sempre meno veri, meno si va a scuola e meno rapporti diretti si hanno con la gente, l'autostima può subire delle modificazioni in questo senso.
Stanno dicendo che in certi casi può subire modificazioni in positivo, cioè sentivo proprio ieri che quelli che vengono bullizzati, i ragazzini che subiscono vessazioni dai compagni e quindi la loro autostima continua a calare perché già sono un po' fragilini, vengono presi in giro, diventano ancora più fragili. Beh, per quelli la DAD è vantaggiosa perché non devono confrontarsi direttamente con i compagni, sono in salvo, dopo dovranno rivenire reinseriti, eccetera. Comunque l'autostima è un'altra di quelle cose che può bloccare la motivazione, perché se io penso di non farcela, non ci provo.
Sì.
Non ci provo per due motivi: uno perché non me la sento, non ho coraggio, l'altra perché poi penso di fallire, di essere sottoposto a un giudizio negativo, di venire escluso, è tutta una serie di cose negative, già sul negativo magari che io sono. Allora, su questi ragazzi qua l'insegnante deve essere molto presente, con la mano sulla spalla, psicologica anche se vuoi, deve far sentire vicinanza, non deve affrontarlo con mancanza, dirgli che gli manca l'impegno, ma deve cercare di dire... qual è la cosa che ti blocca e che non riesci a fare? Vediamo assieme come si può risolvere quel problema là e cercare di trasformare la paura in una sfida, che è una cosa diversa.
Allora, paura in sfida, che ne pensi del fatto, ne avevamo già parlato, che a Roma le proteste di studenti hanno occupato 50 istituti
in autunno sì.
Adesso la sospensione.
Sono arrivate
allora,
le punizioni.
Mettere paura attraverso queste sospensioni, oppure qual è lo scopo delle sospensioni? Secondo lei è una punizione, una sanzione, come vogliamo definirla, giusta oppure no?
Bella domanda. Per me, lo sai come la penso,
non
è più che non essere giusta, non è efficace, perché già a uno che ha sbagliato lo caccio via, gli impedisco, gli faccio capire, sì, è come mettere in carcere uno, no? Ma anche il carcere è fatto per la redenzione, non per l'esclusione. Io dovrei invece farglielo capire con le pene del contrappasso, avrebbe detto Dante, cioè rivolgendo quello che lui, non so, ha sporcato un muro, bene, gli faccio rimettere a posto, cancellare tutti i segni di tutto il muro della scuola. Cioè, i lavori socialmente utili, come si suol dire, sono una punizione, perché devi fare una cosa che in quel momento non hai voglia di fare, limito la tua libertà, cioè ti carcero per un pochino al muro a pulire. Ma d'altra parte ti faccio fare una cosa utile e riflettere su quella cosa sbagliata. Ci sono degli istituti anche a Roma che hanno dato periodi di lavori utili ai ragazzi da fare, chiaramente nel pomeriggio, non nelle ore di lezione, sennò ci andrebbero tutti, no? E difatti questi ragazzi, quegli altri che invece sono stati sospesi, tramite i loro rappresentanti hanno chiesto di trovarsi con il direttore dell'ufficio scolastico regionale per contrattare pene di tipo diverso. E vabbè, bisogna, tra l'altro, nello statuto dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse, fatto dal buon ministro Berlinguer a suo tempo, c'è proprio prevista questa cosa.
Tra l'altro ci sono anche dei fatti di cronaca, prof, nelle piazze così la sera, molto brutti, vedo la sua espressione,
sì.
Molto brutti, però io, non è una giustificazione, non vuole esserlo, no. Una riflessione, pensi ai ragazzi che cosa hanno adesso, cioè noi in epoca normale potevamo andare, quando eravamo ragazzi noi, in discoteca, potevamo andare tranquillamente a sciare, potevamo, sti ragazzi adesso che
sì,
possono
è
fare
peggio,
esatto,
peggio.
Voglio dire, non vuole essere una giustificazione,
no.
Però voglio dire, da porre ancora più attenzione per prevenire questi fatti, che possiamo farci?
Singolarmente io e te non è che possiamo fare molto, però possiamo far pensare, e che magari che la nostra voce arrivi a chi di dovere, di dare delle alternative a sti ragazzi. Cioè, se mi ricordo che anni addietro, d'estate, qualche assessore alla scuola aveva fatto dei lavori utili per i ragazzi, cioè tipo mi ricordo che pitturavano le ringhiere, sistemavano i gerani, eccetera. Ecco, se sono impegnati in cose così, non hanno bisogno di andare a giocare con le lattine nello scantinato.
Così come quella scuola di bambini con disabilità, di ragazzi con disabilità, che ha aperto il ristorante.
Sì,
adesso,
lì è il massimo
prof,
dell'integrazione.
No, abbiamo già finito. Ho lasciato per ultimo il metaverso con i classici.
Vabbè, la prossima volta.
Incominciamo con quello la prossima volta. Il metaverso con i classici. Perché qui è un discorso molto. Lei mi ha fatto notare un articolo molto interessante.
Sì, metaverso,
vabbè.
Diciamolo, non nel senso di poesia, nel senso Facebook.
Esatto.
L'universo.
Vabbè,
meta.
Dai, è volato il tempo, dai. Speriamo sia volato anche per i nostri radioascoltatori.
Abbiamo vinto. Non abbiamo mai detto la parola virus.
Battiamo virtualmente il 5 perché abbiamo vinto. Virus l'abbiamo detto solo alla fine. Grazie prof, alla settimana prossima.
Alla settimana prossima, grazie ascoltatori, a risentirci.